Buonasera a tutti. Cominciamo? Allora, prima di fare l'appello, una comunicazione. Chiaramente accogliamo per il suo primo consiglio la vice segretaria Anna Badiglioni, che sostituisce il dottor Fausto Ruggeri, suo primo consiglio ufficiale, e quindi chiaramente mi sembrava doveroso ufficialmente presentarla al consiglio. Lascio la parola alla dottoressa Badiglioni per l'appello e anticipo già che il consigliere Saratirloni arriverà in ritardo di 20 minuti.
Belli Anna, Elvi Eleonora, assente giustificata. Bandiera Anna, Adaelli Michele, Maggi Claudio, Belli Matteo, Ava Roberto, Peppe, Tani Diego. Presente. Assente l'assessore esterno Persicani Angela.
Data la consigliera Tioni Sara. Cominciamo col primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta del 30/11/2016. Se non ci sono osservazioni, voterei. Primo punto, c'è l'approvazione del verbale della seduta del 30/11/2016. Se non ci sono osservazioni, andrei in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava? Astenuto il consigliere Monfredini. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti, Tari, in relazione all'assessore a bilancio Bertelli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 5 luglio del 2014 veniva approvato il regolamento comunale relativo all'imposta unica IUC, composta da tre distinte entrate, tra le quali anche il tributo sui rifiuti Tari. Si rende necessario ora, al fine di una migliore applicazione del regolamento sui rifiuti, apportare alcune modifiche e migliorie che sono state rilevate dall'ente gestore nell'applicazione dello stesso. Precisa che la proposta di modifica è stata sottoposta all'esame e al parere unanime favorevole della competente commissione consiliare con apposito verbale in data 16 marzo 2017. Vi è il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000. Si propone pertanto l'approvazione delle modifiche al regolamento Tari.
Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Cicognini? Astenuto il consigliere Monfredini? E astenuto il consigliere Rava? Chiedo cortesemente di votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Cicognini, astenuto il consigliere Monfredini e astenuto il consigliere Rava. Terzo punto all'ordine del giorno, piano unico del commercio, regolamento per l'attività di somministrazioni e bevande, modifica al titolo quinto programmazione comunale delle attività di somministrazione, articolo 28,2, criteri per l'apertura di nuovi negozi. Allora, con questa delibera è intenzione dell'amministrazione comunale apportare le modifiche della tavola 8 allegata al PUC riguardante gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare rivedere il contingentamento della zona NAF, che è il nucleo di antica formazione, il centro storico, per innanzitutto cercare di rivitalizzare il centro storico che sta piano piano morendo, ricordo che ci sono 15 negozi sfitti in via Genala, per rispondere ad alcune manifestazioni di interesse per l'avvio di attività di somministrazione anche in zona NAF e per quanto scritto nel titolo quinto, articolo 28,1, approvato nel 2013, che vado a leggere. Nel contesto di Soresina le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolgono un ruolo di servizio e presidio fondamentale per i cittadini e la salvaguardia delle attività esistenti e la collocazione di nuove attività nell'ambito di sistemi urbani commerciali individuati sono obiettivi primari dell'azione di programmazione comunale anche in funzione delle esigenze di socializzazione e di vitalizzazione umana, urbana. Scusate. Chiedo quindi, rilevato che l'amministrazione quindi ha la volontà di modificare il contingentamento aumentando del 20% le attività esistenti, quindi da 13 passare a 16, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Unica per il Commercio con verbale del 18 marzo 2017, e visto parere favorevole all'unanimità della Commissione Consiliare per lo Statuto e Regolamenti in data 22 marzo 2017, chiedo cortesemente al Consiglio di approvare la modifica del regolamento comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al titolo quinto, programmazione comunale delle attività di somministrazione, articolo 28,2, quale elemento costituente del piano urbano del commercio del Comune di Sorresina, approvato con delibera 37 del 13 luglio 2013. Se ci sono osservazioni, consigliere Cicognini.
Per i locali e i negozi di Sorresina in questi giorni si assiste allo scaricabarile. Qualcuno dice che l'ha voluto la Regione Lombardia, qualcuno che la norma è sbagliata, qualcuno che la norma voleva favorire il vecchio sindaco commerciante, forse intendevano consigliere comunale con delega al commercio, non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. Altri dicono che la richiesta è stata fatta dall'associazione di categoria. Altri che l'associazione non ha consultato gli associati e che sono all'oscuro della cosa. Altri che per una licenza si rischia di rendere più povera la manifestazione dei venerdì d'estate. Alcuni denunciano uno scollamento tra la dirigenza del sindacato di categoria e la base, lamentando una scarsa conoscenza delle problematiche da parte della prima. Fatto sta che i commercianti già in difficoltà per la revoca dei voucher e per la nuova gabella riguardante le tasse pubblicitarie per le vetrine sono alquanto amareggiati ed arrabbiati. La giunta Monfrini, di cui noi facevamo parte, ha cercato di salvaguardare le 13 licenze di somministrazione, che per il piccolo centro storico di Sorresina sembrano più che sufficienti per non deprezzarle ulteriormente e in modo che mantenessero un certo valore anche dopo la completa liberalizzazione, inducendo inoltre gli esercenti italiani a non abbandonare il centro storico o addirittura l'attività, con la conseguenza di lasciare il centro in mano agli stranieri e ai kebab, eccetera. Infatti gli esercenti hanno risposto positivamente e con la loro associazione hanno creato una bellissima manifestazione estiva, ma che adesso abbiamo sentito avrà del mal di pancia, ora con la stessa motivazione che ha portato al contingentamento delle licenze, si va ad operare in senso contrario, o che eravamo sprovveduti noi o altro. Altri comuni hanno operato in modo diverso, hanno messo dei paletti, senza bloccare il numero, hanno pensato a limitazioni diverse, come per esempio hanno dato la possibilità di nuove aperture se dispongono di parcheggi propri pari al doppio della superficie del locale. Giustamente hanno pensato ai servizi. La vostra scelta demarca una mancata conoscenza del piano del commercio del 2013, piano studiato per un rilancio cittadino. Vi consigliamo vivamente di leggervi la parte sesta che titola I sistemi urbani commerciali, fino ad arrivare ai centri commerciali naturali, le azioni e le politiche, la pianificazione del commercio e il piano del governo del territorio. A Sorresina no, il metodo dell'uomo solo al comando ha colpito ancora. Alla faccia dei 13 somministratori, nessuno è stato interpellato. Il renzismo fa scuola e siamo trattati come al solito da sudditi e non da cittadini. E per questo, alquanto sopra esposto, voterò contro.
Ci sono altre osservazioni? Consigliere Rava.
Allora, Città di Sorresina ha votato favorevolmente alla modifica del regolamento in commissione. Riteniamo che la modifica interessi innanzitutto il commercio e i commercianti che già operano a Sorresina. Sono passati oltre 2 anni e mezzo dall'insediamento di questa amministrazione e questa necessità di cambiamento non è stata avvertita prima. Il sindaco mi ha informato che prima di modificare il regolamento ha interessato le associazioni di categoria, in particolare ASCOM e Confesercenti, però non mi risulta che esistano note o richieste formali in tal senso da parte delle suddette. A nostro avviso, una valutazione sulla proposta di modifica del regolamento andrebbe accompagnata da un'idea, da un progetto, da degli obiettivi, meglio da una programmazione. L'aumento delle licenze è positivo per la concorrenza, per la riqualificazione del centro in caso di nuove aperture. Di contro può avere effetti negativi se deprime altre attività storiche, cioè rubando clienti e commercianti attuali, e non aggiungendo clienti e valore al commercio soresinese, in particolare in momenti di difficoltà economica come quello attuale. Questi motivi, non essendoci state fornite sufficienti motivazioni ed un quadro di qual è la visione finale del provvedimento che aumenta da 13 a 16 unità le attività di somministrazione, ci asteniamo.
Allora, sono consigliere Maggi.
Buonasera. Allora, in sede di commissione ho votato a favore e vi rimangio la parola. Credo positivamente questo aumento di esercizi, perché giustamente ritengo che il centro vada rivitalizzato, cosa che adesso non è morto, ci manca poco. E comunque a chi si lamenta, chi dice che non deve essere fatto, a chi dice che porta via clienti, a chi fa vedere che ci sono difficoltà, non voglio consigliare perché non mi permetto di dare consigli, però auspico che questo sia un modo come un altro per incentivare la concorrenza leale tra gli esercenti, sia un modo come un altro per portare chi già opera a fare sempre meglio come sta facendo, in modo da rivitalizzare, come dicevamo, il centro. Lo vedo come uno stimolo, non tanto come una mazzata, come si vuol dire, e per questo comunque sono favorevole.
Permettetemi di rispondere a... Intanto sono un po' allibito perché la commissione regolamenti, dove ovviamente c'è tutta la parte politica, si è votato tutti all'unanimità e oggi mi trovo uno che voterà contro e due astenuti. Prendo atto, politicamente credo che sia scorretto perché le osservazioni debbano anche uscire nel contesto della commissione regolamenti, sono inutile che la facciamo. Parto da una frase del consigliere Cicognini, che mi auguro che non sia sua, come penso, credo che non sia sua. Non ho capito a chi ha riferito l'uomo solo al comando, se non si conoscono le dinamiche del percorso che è stato fatto. Se è riferito a me, anche qui ne prendo atto. Io vi posso garantire che sono stato contattato a novembre e la prima persona che ho contattato, appena sono stato ovviamente sentito, interpellato da questa attività, oltretutto già esistente, è stato il presidente Ascom. Chi mi ha contattato, quindi la titolare dell'attività, hanno sentito Ascom, hanno sentito Confcommercio. Con Ascom ci siamo trovati due volte, anche se il consigliere Rava ritiene che non ci sia nessun verbale, ma purtroppo non è che possiamo verbalizzare tutto. Secondo me poi è chiaro che ognuno ha le sue visioni. Però cerco di fare un attimo il punto sul PUC, quando è stato, intanto non reputo che nessuno di noi dica che prima non eravate furbi e noi siamo i più furbi, assolutamente, tant'è che non si sta facendo una modifica del PUC, che mi sono letto in tutte le sue parti e soprattutto mi sono letto la tavola 8, che reputo ci siano delle anomalie, innanzitutto normative, e poi sono d'accordo su un passaggio che ha fatto il consigliere Cicognini. Allora, la prima anomalia riguarda quello che dicevo prima. Nel titolo quinto, l'articolo 28, ai primi due commi. Il primo comma che ho letto prima, dove dice nel contesto le attività di somministrazione, quindi facciamo tutta una sorta di elogio alle somministrazioni che sono salvaguardia delle attività esistenti, subito dopo però diciamo che sono così, salvaguardiano talmente tanto le attività esistenti che decidiamo di scrivere che le attività, attenzione, cosa scriviamo? Le attività sono 13 e le nuove attività sono consentite solo in sostituzione a quelle esistenti. Vi ricordo che la Bersani sulla liberalizzazione parte nel 2007, ci sono delle sentenze dopo della Corte Costituzionale sul tema del contingentamento e dopo ci arrivo. Quindi già qua c'è un'anomalia. Però io ho fatto un excursus anche con i commercianti, perché l'anno scorso abbiamo fatto uno studio che ho via mail su quanti negozi sfitti ci sono a Soresina, e sono parecchi, sono veramente parecchi, negli anni sono andati sfitti. Allora sono andato a rivedermi un po', visto che sono dentro nel tema della somministrazione, sono andato a vedermi un po' di attività e mi sono concentrato sulla zona NAF, visto che probabilmente chi vi ha contattato è venuto anche da me, quindi io ho parlato con questo esercente e gli ho spiegato che la zona NAF di Soresina prevista dal PGT, che non so chi ha fatto, quindi non so quando è stato fatto, in via Genala finisce al campanile di San Siro. Significa che le quattro vetrine, dove c'era la banca e dove c'era il negozio all'epoca, diciamo Moretti, comodamente in questi anni di contingentamento potevano benissimo fare concorrenza al Bar Italia, per esempio, che si trova di fronte, o al Bar Buca, che si trova a 10 metri. Poi sono andato a vedermi la Via Verdi, dove la zona di contingentamento, c'è cioè una parte destra contingentata, dove abbiamo la cantina e il Bar Milano, la parte sinistra è fuori dal contingentamento. Significa che in questi anni, se qualsiasi amministrazione comunale avesse voluto aprire un bar all'interno del teatro, a Cremona hanno appena aperto riaperto quello del museo, lo avremmo potuto tranquillamente fare. Dopo sono andato a vedermi le attività di somministrazione che hanno chiuso negli ultimi anni, partendo da lontano, e ne ho contate circa 11-12 contro le 7-8 che sono riaperte. Poi siccome il consigliere Cicognini ha tirato in ballo il discorso degli stranieri, gli ricordo che 4 bar di Soresina di proprietà italiana sono stati venduti ai cinesi, 2 dei quali si trovano proprio nella zona NAF. Quindi credo che ci abbiamo messo del nostro anche, giusto? Se vogliamo puntare sul discorso degli stranieri. Oltre a questo, vi dirò di più, appena fuori dalla zona NAF, l'altro in periferia, 2 attività che erano di proprietà italiane ed hanno lasciato i locali, questi locali sono stati affittati da stranieri e ci troviamo 2 pizzerie kebab, una in via 20 settembre e una in via 4 novembre al Fernanda, sempre stranieri, anche se c'è il contingentamento. Dopodiché ci tengo a ricordare che i kebab sono artigiani, tant'è che nella sua amministrazione apre e chiude il kebab in via Caldara, apre e chiude il kebab in via Genala di fianco al Bar Commercio, apre il kebab in via Genala di fianco al Bar Italia attualmente aperto e apre l'open shop, che credo che sia la vera concorrenza del bar, perché io vado con 50 centesimi e bevo il caffè, se non è concorrenza quella, senza contare i problemi che ha creato, credo che lo sappiamo tutti. Dopodiché, al di là dell'aumento del 20% che poi spiegherò, c'è una bella differenza tra aprire un'attività dentro la zona NAF e fuori dalla zona NAF. Perché sempre l'articolo 28, all'interno della zona NAF, dice che l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione nella zona urbanistica NAF. Questo significa che fuori dalla zona NAF è sufficiente presentare una SCIA, quindi non è obbligatorio, e questa è già una, secondo me, una limitazione, cioè all'interno del NAF, senza contingentare il numero, potevo già definire, dato che l'ho scritto, che sono io amministratore che ti do il permesso, già questa senza limitazione, credo che sia già una, senza un contingentamento numerico, possa essere una grande limitazione. Richiesta che è avvenuta, chiaramente ufficiale, quindi proprio dove c'è stato già anche l'investimento, avviene da un'attività già esistente, che però è un artigiano. E qui ci viene anche qui in aiuto il PUC, che avete scritto voi, non l'ho scritto io, giustamente. L'articolo 10, se lei l'ha letto, Cicognini dovrebbe saperlo, L'articolo 10 c'è scritto al comma 3 che l'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzato solo se le attività sono chiaramente separate. Se io vendo i vestiti, posso vendere anche il caffè, purché siano separati. Questo è la Monti che lo dice. L'abbinamento senza separazione delle strutture o superfici può essere concesso solo con attività di pasticceria, gelateria e rosticceria. È questo caso. Stiamo parlando di una panetteria pasticceria che ci ha chiesto la possibilità di fare somministrazione. Dopodiché, vi leggo brevemente questa relazione sulla liberalizzazione dei pubblici esercizi. Non vi tedio con la 248 del 2006 che è la Bersani. Arrivo solo a un pezzo dove si dice che in particolare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 248-2006, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 430 nel 2007, siamo 6 anni prima del PUC, limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità di domanda. Cosa significa? Quello che ha detto lei. Lei lo ha fatto bene il passaggio dove devo dire io posso contingentare, devo dire che però non ci sono i parcheggi, non c'è la possibilità, chiaramente se apro un ristorante dove c'è un centro abitato, chiaramente prima di dare il permesso devo fare tutte delle verifiche. Se c'è un problema dal punto di vista urbanistico, se c'è un problema dal punto di vista viabilistico, tutto questo si può fare, si può contingentare. Nel PUC non c'è scritto però. Voi contingentate il numero. E glielo dico, da quel momento storico, stiamo parlando delle sentenze del Consiglio di Stato che sono state fatte a Friuli Venezia Giulia, in Campania, a Salerno, perché chiaramente il contingentamento, quando c'è stata la possibilità di delimitare proprio per la paura di avere i kebab in centro, qualcuno poi è andato dagli avvocati e queste cose sono sfociate poi al Consiglio di Stato. Da quel momento storico siamo negli anni 2008-2007 e sino ad oggi compreso, quindi sono inammissibili programmazioni per contingenti, per limiti rapportati sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate e riferite ad ambiti territoriali predefiniti. Una programmazione impostata secondo quei limiti, insomma rendendo statico il mercato e ponendo ostacoli alla libera impresa e alla libera concorrenza, finisce con il danneggiare entrambe. Da ciò la piena liberalizzazione dell'apertura dei pubblici esercizi, che devono rispettare esclusivamente l'ammissibilità urbanistica, quello che dice lei, ma non più la programmazione e i contingenti numerici in precedenza applicati dei vari comuni. Io posso contingentare, ma sulle basi di altro, non sul basi numeriche. Allora, qui noi avremmo potuto sicuramente ragionare su quello che diceva lei. Bisognava modificare tutto il PUC però, modificare tutto il PUC, visto che lo avete fatto e sapete che cosa vuol dire, significava avere un incarico esterno, visto che voi avete incaricato, mi pare l'architetto Lorenzelli, mi pare si chiamasse così, che non è un dipendente comunale, quindi è stata pagata extra, un professionista, quindi nuovi costi, e ci voleva almeno un anno, 2 anni, per una modifica che noi riteniamo sostanziale e lecita, cioè se valuto che all'interno della zona NAF ci sono 15 vetrine vuote, stiamo parlando di un quinto delle vetrine che potrebbe essere attività di somministrazione. Quindi, considerando il numero di attività presenti, considerando il numero di vetrine vuote, considerando che una delle richieste, ribadisco, è pervenuta da un'attività già esistente, abbiamo deciso di fare questo 20%. E ripeto e ribadisco che il 22 marzo 2017 in commissione avete votato tutti a favore, tutti. Consigliere Rava?
E giusto per specificare una cosa, perché tu l'hai messa molto in polemica, mentre invece il discorso secondo noi non vuole essere assolutamente né politico né polemico. Quello che ho detto io prima è una cosa che hai confermato tu stesso. Se il PUC risulta inadeguato, è da 2 anni e mezzo che è inadeguato almeno per voi, non è mai stato proposto prima. Poi dopo se si ha una strategia, si vuole fare una politica diversa, si vuole cambiare tutto il PUC, noi siamo qui pronti per discutere. Il discorso che ho fatto semplicemente io è quello che poi dopo hai ribadito anche tu. Noi come regolamento, peraltro ne abbiamo parlato anche appunto assieme, è stato detto che tu appunto hai parlato con le associazioni dei commercianti che si sono dimostrate favorevoli a questa cosa qui. Io questa cosa non la metto in dubbio e dal mio punto di vista, voglio dire, città di Soresina dice che è a favore delle iniziative dei commercianti. Quello che dico io adesso, che ho detto e che è cambiato da quando ci siamo parlati, da quando si è trovato Daniele in commissione successivamente che effettivamente non c'è un vero e proprio piano sul fatto che portiamo le licenze da 13 a 16, c'è la necessità di una licenza nuova, una richiesta nuova, si poteva andare a 14, qui si va a 16. Su questa cosa qui sinceramente noi non abbiamo trovato nessun, nessuna richiesta specifica. Noi, se tu sei d'accordo, tra virgolette, con i commercianti, questa cosa a noi fa piacere e ci asteniamo, non votiamo mica contro, non ammazziamo nessuno. Ecco, questo, ma proprio perché io non voglio far polemica e volevo puntualizzare questa cosa qui, perché per noi è una decisione esclusivamente tecnica. A fronte di un progetto noi possiamo dire se va bene, se va male. Diciamo se va bene, se va male, non perché siamo commercianti, ma perché ci informiamo e possiamo capire il giudizio di qualcuno esperto, di qualcuno che è interessato. Su questa cosa noi non abbiamo capito il giudizio di nessuno, accolgo positivamente quello che tu hai preso, giustamente secondo me, perché tu ti devi confrontare con quelli che sono i rappresentanti dei commercianti. Su questa cosa noi ci asteniamo, sul regolamento non abbiamo detto niente e peraltro c'è, cioè, quello che ho detto io che, e che c'è scritto anche sul PUC, che si cerca di salvaguardare quello che c'è, come si fa sempre, soprattutto nei momenti di crisi, si cerca di sviluppare quello che si può sviluppare. Quello che dico io è che in questo momento che io sarei favorevole anche a un piano, un programma, un qualsiasi cosa che punti a sviluppare il commercio soresinese. Questo è quello che, perché la concorrenza all'interno del paese, diciamo così, vale poco. Se noi abbiamo una concorrenza positiva, probabilmente attraiamo gente anche da altri paesi e quindi rivitalizziamo Soresina e quindi questo va a beneficio di tutti. Ecco, questo è quello che diciamo noi. Ecco.
Sì, il piano unico del commercio c'è e credo che sia anche ben fatto e quindi, ripeto, nessuno ha contestato il piano unico del commercio. La mia non era una risposta polemica ma semplicemente tecnica, perché ho riletto i passaggi della tavola 8, quindi è quello che c'è scritto qua, quello che è stato approvato. E ho letto una relazione. Per quanto riguarda il discorso del 14-16, ti ho risposto quando ci siamo parlati che se io faccio una licenza, cioè faccio una modifica del regolamento da 13 a 14 fatta ad personam, lo sai benissimo che rischio una denuncia per abuso d'ufficio e per favoreggiamento di un'attività che vorrei evitarmi. E quindi tra ne faccio una o liberalizzo il mondo andando a modificare il PUC, che ci vogliono un anno e mezzo, perché credo che chi ci ha lavorato almeno un anno su questo PUC, se forse anche di più. Abbiamo preso in considerazione la parte di via generale vuota, abbiamo fatto una percentuale di quello che ritenevamo corretto e così è stato. Il piano esiste, c'è già il piano unico del commercio. Ha contingentato solo le somministrazioni, basta, il resto non è stato contingentato, c'è già. Se poi ci vogliamo confrontare in un prossimo futuro su un progetto diverso, volentieri, io mi sto già confrontando con le associazioni di categoria. Terzo punto, io non sono d'accordo, cioè non c'è un accordo tra noi e le associazioni di categoria, io ho incontrato le associazioni di categoria, che poi sono state convocate nella Commissione Commercio. C'è un verbale della Commissione Commercio che c'è stato il 18 marzo 2017, dove c'erano le associazioni di categoria che hanno votato a favore. Tutto qui. Cioè non c'è solo che ci siamo incontrati a novembre, a dicembre, a gennaio, siamo arrivati a fare la Commissione Commercio. Perché, come ribadisce l'articolo 4, la procedura per la modifica del regolamento deve seguire la procedura vecchia. Cioè quella che c'è stata tra il 2012 e il 2013. E noi stiamo seguendo pari passo quella, senza bypassare nessuno, senza trovare strade facili, questo lo abbiamo spiegato anche a chi ha già fatto la richiesta. Quindi ci vorrà sicuramente del tempo. Tutto qui. Non era tono polemico il mio. Chiedo di andare in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Cicognini? Astenuti? Astenuto il consigliere Monfredini, astenuto il consigliere Rava. Anche qui vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Cicognini. Astenuti? Consigliere Monfredini astenuto, consigliere Rava astenuto.
Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del programma triennale opere pubbliche 2017-2019, elenco lavori annuali 2017, relaziona l'assessore Mametti.
Grazie, buonasera a tutti. Credo che su questo punto una premessa introduttiva è d'obbligo in quanto relativa al punto dell'ordine. Solo per ricordare che anche nel corso del 2016-2017 è proseguito l'impegno che si è data a questa amministrazione relativa alla manutenzione del patrimonio. Attenzione di carattere ordinario, ma più che altro straordinario, che ha investito molti degli immobili e spazi di proprietà comunale attraverso risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione. La ristrutturazione è stata relativa in particolare a una serie di interventi che hanno visto anche intervento dell'apporto di capitali privati. Infatti, alla fine di questo percorso, che è durato tutto il 2000, anche un quanto riguarda i lavori, ci siamo trovati l'ex cucina della mensa totalmente ristrutturata, facendo un salto di qualità notevole, di notevole portata sotto il profilo igienico-sanitario, in spazi decisamente più sicuri. E anche il processo di insonorizzazione e di ristrutturazione della mensa scolastica che si è presentata abbellita negli arredi e poi strategicamente anche si è pensato con ovviare alcuni limiti ancora sul processo di suddividere la presenza durante il pranzo. Questa procedura con l'apporto ai privati si è usata per i pianti sportivi, hanno avuto un restyling più che evidente, Buromo, campi da tennis, calcetto, palazzetto dello sport, piscina, hanno cambiato il loro aspetto dimesso, per non dire inguardabile, e sono ridiventati luoghi frequentate dai cittadini e dagli sportivi. Questo stadio civico è stato oggetto di un intervento importante di sanamento con il cambio della cura della tribuna che ha ricevuto parte della Regione Lombardia un contributo. Anche se lo stadio, confesso, meriterebbe nel suo insieme per quanto riguarda le tribune del pubblico e per gli spogliatoi che tra l'altro sono di recente, dico di recepibile abbastanza ampio, ma che necessità di profondi interventi. Ciò è tutto un sospeso che bisognerà comunque prendere. Verde, o qualche polemica e di qualche legittima interrogazione, ha comunque investito una notevole portata del suo intervento sull'abbattimento e le conseguenti ripiantumazioni di un ampio numero di alberi. In pratica si è in parte, solo in parte perché noi abbiamo oltre 100.000 metri quadrati e anche centinaia e centinaia di alberi che o perché collocati male o perché comunque oramai diventati di dimensioni notevoli adesso pregiudicano il loro crescere in modo armonioso perché sono troppo. Comunque al di là di questo si è proceduto al ringiovanimento del nostro patrimonio con l'innesto di giovani piante. Quindi facendo un investimento sul futuro, che significa, a detta degli esperti, non soltanto una voce di spesa, ma anche un investimento in servizi ecosistemici, dallo stoccaggio di nitride carbonica all'abbattimento degli inquinanti, fino alla diminuzione della temperatura. Poi gli esperti hanno tutte teorie uguali, comunque la sostanza è la funzione che gli alberi e un intervento costante, ai noi non sempre puntuale, corretto, possono generare. Adesso si è fatto con la rete delle strade, ai cittadini, con un'asfaltatura di alcune vie, tra le molte, ribadisco, che è ancora necessario, sulle quali è ancora necessario intervenire. Anche la frazione di Olzano, le frazioni non hanno più il radi cittadini, abitano come una volta, comunque hanno ancora una loro funzione vitale, per caso anche per quella di Olzano di turismo, anche lì si è fatto un intervento importante. Altro intervento, la videosorveglianza, vita per la città con un incremento delle telecamere, cimitero e quant'altro, e poi l'introduzione dei varchi sulle tre direttrici principali e con il progetto di proseguire sulle altre due, sulla Bergamo, sulla Cremona, poi ci sarà sulle provinciali di Annicco e di Trieste. Anche il rafforzamento meno visibile sul piano rafforzamento informatico intrapreso presso la sede comunale ha visto risorse impegnate a vantaggio dei servizi offerti ai cittadini attraverso un miglior funzionamento e controllo, sicurezza e archiviazione degli atti dell'intera macchina. Nei primi mesi del 2017 altri interventi di manutenzione straordinaria sono ancora in corso all'osservatorio astronomico, alla palestra della scuola media, degli spogliatoi, sempre con credito, al credito elargito dal credito sportivo costo zero, come giusto, politica stradale, sul riassetto delle state bianche, e abbiamo, ahi noi, dovuto intervenire sul ponte o passerella della ciclabile per Olzano. È stata solo collaudata nel 2008, ma credo che se si vuole controllare la nostra documentazione fotografica ci si rende conto che forse non è stata collocata con perizia nel migliore di si è dovuto intervenire in modo consistente. Abbiamo già però, ahi noi, nella lista che incombono altri interventi con un conto salato che ci presenteranno, e parlo di una spesa non prevista ma preventivabile, che è la caldaia della centrale termica del comune, 35 anni. La modifica del piano triennale, per venire all'argo, programma triennale ho poche parole da spendere. Il programma triennale delle opere pubbliche resta penalizzazione che permane decisamente critica e i vincoli che lo presidiano, e non offre possibilità di finanziare interventi che abbiano nel triennio di riferimento, carattere risolutivo per alcune realtà, reali necessità. Perciò tra i desideri resteranno una scuola moderna che accolga in una struttura moderna sufficientemente capiente tra di soddisfare l'intera domanda, il cimitero messo in sicurezza in tutto il suo sviluppo possa esprimere nel migliore del modo il suo aspetto e la sua monumentalità, l'edilizia residenziale pubblica che meriterebbe un grosso intervento di aumento, e che il decadimento, purtroppo lo chiamo decadimento, ma uso un eufemismo perché credo, pur non essendo un tecnico, che la situazione sia molto a caso. Il giorno 11 con il direttore provinciale delle Provincia dell'ALER faremo un giro tecnico di ricognizione. Poi è chiaro, intorno all'ALER ci sono tutte quelle pendenze sociali che ben conosciamo, che qui si sviluppano giorno per giorno e che non escono dal momento della criticità. Desidereremmo anche delle scuole elementari e medie abbiano ad essere messe fatto di ammodernamento ed efficientamento nei loro uffici, ma anche questo resta nei desiderati. Mi piace perché questo rammarico ci accompagna fin dall'inizio del nostro mandato, e anche per il mancato mantenimento dello stato del nostro patrimonio dismesso. Purtroppo le situazioni, lo vedremo dopo nelle valorizzazioni, che c'è una fila di nostri immobili che purtroppo difficilmente ci possono presentare al mercato nelle condizioni. Dall'allegato 5, che ci porta un po' più verso la realtà, l'elenco annuale dei lavori in economia delle opere pubbliche, in questo caso i lavori riguardano una parte degli interventi che si porteranno a compimento nel corso dell'anno, verranno finanziati mediante la ripresa dell'avanzo di amministrazione ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2016, successivamente al 30 aprile 2007, della cui entità e destinazione darà conto complessivamente. Nel merito dei lavori, saranno lavori di sistemazione di attraversamenti irrigui ex tangenziale sud, costo previsto degli interventi 30.000 euro, si tratta di ripristinare la funzionalità di due attraversamenti irrigui, due distinti progetti rispondenti a differenti. Secondo, lavori di riqualificazione delle terrazze della scuola materna Vertua, costo previsto 11.900 euro, si tratta di intervenire sulla impermeabilizzazione dei terrazzini della scuola, che oggi producono infiltrazioni d'acqua nelle stanze sottostanti, i cui soffitti marcano un danno notevole. Ci sarà il terzo intervento dei lavori di riqualificazione dei servizi igienici dei piani primo e secondo della scuola media Bertesi, costo previsto 87, tratta di portare a compimento l'opera di blocco dei servizi igienici oggetti dei precedenti interventi. Siamo riproposti nell'arco del mandato, ma comunque di portare a termine questa situazione che si era presentata su precaria. Quarto, realizzazione della pista ciclabile su Resina Castelleone per un importo di 15.000 euro. È stato incrementato questo importo perché l'incontro tra parti politiche delle due amministrazioni, perciò l'opera è già stato oggetto di più confronti tra gli anni e i prossimi mesi, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, momento dal quale prenderanno avvio poi tutte le procedure per portare a compimento l'opera, possibilmente entro l'anno. Bene, infine, che si liberano altre risorse perché, come dicevo, le va in una breve lista di attesa, in una non breve lista di attesa. Questa è la preoccupazione che il bilancio non risponde, come ci siamo detti anche negli anni precedenti, alle necessità a sostenere che le cose prima o poi si mettono.
Sono osservazioni.
consigliere Rava.
Ma ti volevo chiedere, questi lavori di riqualificazione dei servizi igienici, dei piani, primo e secondo, è la stessa opera che ha deliberato già la Giunta qualche tempo? C'è una delibera della Giunta del 29 marzo proprio, 2010, è lo stesso intervento?
Consigliere Mametti, assessore Mametti?
Sì, no, perché magari avevamo altre risorse per poter, anzi speriamo che qualcosa si liberi.
Spento. Assessore Bertelli.
Volevo semplicemente aggiungere in merito a questi lavori che è stato approvato il 29 marzo il progetto definitivo, perché entro il 4 di aprile presenteremo alla Regione una richiesta di contributo su questo.
Ci sono altre osservazioni? Consigliere Rava.
No, lo chiedevo perché stiamo approvando adesso il programma. Ora non l'avessimo approvato, la Giunta si era già portata avanti l'approvazione di questo programma quando c'è già la Giunta che ha già deciso. Ecco. Poi niente, comunque volevo chiedere, la pista ciclabile, i 15.000 euro, quando pensate di realizzare la...
Assessore Mametti.
Ho detto che le amministrazioni, che pure è il sindaco di Castelleone, hanno altri problemi, però c'è tutto poi. È aumentata di qualcosa il costo. Per l'opera avevamo costato 10, l'opera finita potesse essere per la nostra parte con quel valore. Abbiamo aumentato di 5.000 euro proprio perché ci sono reale sostanza da mettere ancora in.
Ci troviamo con le parti, con il sindaco Fiori e probabilmente con l'assessore Busnelli e ne parleremo, perché dovremo incontrare una parte di allevatori, pare che ci sia, scusate, allevatori, di agricoltori, e pare che ce ne sia uno che ha qualche cosa da dire in merito al passaggio, soprattutto sul tema sicurezza, cioè vuole essere esentato qualora sia sulla strada col trattore, chiaramente delle responsabilità nel caso succedesse qualcosa. Ci tengo a precisare che noi lo scorso anno avevamo già messo a bilancio dei soldi per questa opera, ma si è arenato un po' tutto sulla bozza del protocollo di intesa tra i due comuni, se no già l'anno scorso avremmo già firmato il protocollo di intesa. Io mi auguro, non so poi l'entità dei lavori, perché in teoria bisognerebbe fare il ponte, perché la strada bianca di qua, dalla parte di Olzano, c'è già il grosso, è più su Castelleone, dove insomma c'è la parte di lavoro un pochino più grosso, in più c'è questo ponte da mettere, e stiamo valutando. Ci siamo visti anche con Pietro la settimana scorsa, quindi in maniera informale ovviamente. Comunque ti sappiamo dire al più presto sulle tempistiche della realizzazione di quest'opera. Ci sono altre osservazioni? Possiamo andare in votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi? Astenuto il consigliere Cicognini? Astenuto il consigliere Monfredini? E astenuto il consigliere Rava? Diamo l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? Astenuti il consigliere Maggi? Astenuto il consigliere Cicognini? Astenuto il consigliere Monfredini e astenuto il consigliere Rava. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale anno 2017, relazione ancora all'assessore Mametti.
Beh, anche in questo caso, ricordo quale ci si chiedeva come mai almeno per avere dato ai valori mobili per essere valore più preciso, forma di intervento in anni va come elemento, però il mettere con precisione ogni valore di un probabile immobile alienabile vincolato, però siccome che avrebbe in condizioni diverse dare questo patrimonio anche per farlo diventare nel nostro piccolo urbano economico, dare l'economia e attraverso gli interventi che ho detto prima, però a differenza di altre situazioni, avessimo degli asset, partecipazioni a un'autostrada, casco che potrebbe essere un asset non strategico e di conseguenza realizzare e costruire, ma anche la realtà nostra un po' più complessa, abbiamo solo un patrimonio che comunque ha quantità, ma abbiamo anche un patrimonio messo in alienazione. E poi incombe, e ripeto come l'altra volta, una situazione di mercato che ha visto anche dal privato che la situazione di svalutazione consente che al di là dell'aspetto speculativo comunque tento permetterebbe di alienare il patrimonio per non riuscire a far niente, perciò avere sostanze decisamente insufficienti per fare degli investimenti. Lo ritengo ancora, cosa come allora, delicatissima. I nostri uffici, che pure mi licenziano e mi dicono di avere messo tutti i valori, va bene, non si discosta di molto, il salto forte c'è stato tra il 3. Abbiamo contattato anche l'agenzia del territorio, perché insieme valore più prossimo alla realtà. Però ci si è accordati anche sul fatto che contemporaneamente, se ci fosse una richiesta, cioè una domanda e un'offerta, in questa sequenza, la domanda e l'offerta, impegniamo gli uffici a prendere in esame la condizione particolare e affrontarla con chi poi. Altra cosa che riguarda sempre questo aspetto, in ente Regione Lombardia si inizia a fare qualche ragionamento, no, di mobili da destinare a edilizie comunali, cosa che tra l'altro la passata giunta aveva tentato di fare anche in questo comune, che si allenavano delle palazzine già per ristrutturare. Sapete com'è stata, ce l'ho già detto anche l'altra volta, due volte è andata deserta. Questo non toglie però che qualora un luogo tecnico dovesse dire che la struttura di queste pogliare, soggetti sociali, non si a intraprendere magari con una formula un percorso di questo tipo. Però siccome che stimolato dalla Regione Lombardia, ma è un divenire, sto spendendo anche parole e mettendo forse il carro davanti ai buoi. L'insieme di queste situazioni, no, verificate da noi, ma credo che chi ci ha preceduto, Mazzi del Lazaretto, quant'altro, sono in condizioni che è difficile mantenere anche in evidenza. Il caso del vecchio ospedale, per il quale io per primo, ma il dottor Blondi aveva fatto dei discorsi, riprendendo pari pari la proposta del sindaco precedente, che sembrava per le parti congrua, di fronte a un costo tasse, per dirla, elevato, ci siamo raffreddati. Poi ci fu un decreto del presidente Maroni che interruppe ogni alienazione di beni a entrata in vigore della legge. Adesso abbiamo cambiato referente, non è più il dottor Luigi Blondi, è il dottor Rossi, abbiamo già mandato una prima lettera per dire noi abbiamo comunque delle condizioni per recuperare soldi, e che è il mancato utilizzo degli spazi presso il polo e per il parcheggio, che tra l'altro non è nemmeno agibile, questo ospedale, nell'ospedale Robiani, non abbiamo avuto, e abbiamo fatto una seconda lettera, non so se la, per sollecitare questo aspetto. Dobbiamo un po', ci siamo conosciuti nella fase di avvio del POT, Presidio Ospedaliero Territoriale, questo avvio doveva venire il 14 di giugno del 2016, non è ancora avvenuto, c'era giù l'assessore regionale, c'erano tutti i soggetti, perciò credo che quella partita, più altre situazioni, credo decisamente più corba, il dottor Rossi in tutt'altre fasi. Ecco, per dire, volco già all'amico Rava, perché l'altra volta aveva puntualmente dato questo aspetto, dopo la prima riunione seconda con i nostri uffici, e questi ragionamenti sono sfiorati perché hanno anche una loro banalità, siamo all'ovvio, perché lo sforzo che abbiamo fatto fare gli uffici dal novembre 2015 per rincorrere tanto e non perdere alcune finestre, alcune delle procedure che stanno dietro ogni atto di, credo che abbiamo richiesto a questi uffici sforzi notevoli. Far fare un lavoro che spostava di poche decine di migliaia, perché adesso non è più così differente lo sbalzo tra quello che abbiamo come stime e quanto uscirebbe, impegnare del personale in questa fase credo che era veramente difficile, perché non siamo alla vigilia anche di un reinvestimento immediato che c'è il frutto di queste condizioni. Sono degli immobili che effettivamente sono in condizione di carietà. Dopo interveniamo sempre a tetto per fare qualche proposta alle nostre associazioni tecniche che sono andati su, sono un po' avere per ente invece, forse se ci fosse l'intervento con un progetto generabile, ma che è ario di queste risorse.
Ci sono osservazioni? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi, il consigliere Cicognini, il consigliere Monfredini e il consigliere Rava. Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Astenuti consigliere Maggi, consigliere Cicognini, consigliere Monfredini e consigliere Rava. Sesto punto dell'ordine del giorno, approvazione del programma incarichi di studio, di ricerca e consulenze 2017, relazione alla dottoressa Badiglioni.
La mia sarà una relazione estremamente sintetica, perché è la legge che prevede che in sede di approvazione del bilancio di previsione l'amministrazione, quindi il Consiglio Comunale, debba anche individuare e approvare un programma di incarichi a professionisti esterni o comunque a consulenze esterne. Il programma è stato redatto secondo le esigenze del Comune e è allegato agli atti consigliari. In modo sintetico comunque potrei dire che trattasi di incarichi per prestazioni previste alle norme e dalle leggi, come potrebbe essere per esempio la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro e altri, che fanno parte comunque dell'amministrazione del Comune. E questi incarichi comunque saranno, a parte alcuni previsti dalla legge, dati esclusivamente se si renderà necessario all'interno dell'anno 2017. Altro da aggiungere se qualcuno ha qualcosa?
Ci sono domande, osservazioni? Andiamo in votazione, favorevoli? Astenuti? Astenuti consigliere Maggi, consigliere Cicognini, consigliere Monfredini e consigliere Rava. Diamo l'immediata eseguibilità, cortesemente. Favorevoli? Astenuti? Astenuti il consigliere Maggi, consigliere Cicognini, consigliere Monfredini e il consigliere Rava. Settimo punto all'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF, anno 2017, conferma delle aliquote, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, con la deliberazione della Giunta Comunale numero 43 del 2015, nell'ambito della manovra di bilancio 2015-17, si provvedeva a modificare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura dello 0,70 con l'esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito imponibile inferiore a euro 10.000. Preso atto che il comma 42 della legge 232/2016, legge di bilancio 2017, prevede che i comuni non possono procedere ad aumenti delle aliquote dei tributi comunali rispetto ai livelli applicati dall'esercizio 2015. Si ritiene pertanto per l'anno 2017 di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge 23/12/2000 numero 388 e 28/12/2001 numero 448. Si propone pertanto la conferma dell'aliquota.
Ci sono domande e osservazioni? Andiamo in votazione, favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi? Contrari? Contrari il consigliere Cicognini, il consigliere Monfredini e il consigliere Rava. Abbiamo l'immediata eseguibilità, cortesemente, favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi? Contrari? Contrari il consigliere Cicognini, il consigliere Monfredini e il consigliere Rava. Ottavo punto all'ordine del giorno, conferma delle aliquote tributo sui servizi TASI per l'anno 2017, relaziona ancora l'assessore Bertelli. Scusa Anna.
Ah, è così. Con la delibera sempre del Consiglio Comunale numero 12 del 5 luglio 2014 veniva approvato il regolamento comunale relativo all'imposta unica IUC, composta da tre distinte entrate, tra le quali anche la tassa per i servizi indivisibili, la TASI. Come per il punto precedente, la legge 232 prevede che i comuni non possono procedere ad aumenti, sempre relativamente ai livelli applicati nel 2015. Si ritiene pertanto per l'anno 2017 di confermare l'aliquota dei tributi sui servizi TASI, già in vigore anche nel 2016, con l'aliquota dell'1,10 per 1000 per l'abitazione principale e pertinenze e solo per le categorie catastali A1, A8 e A9. 1 per 1000 per i fabbricati rurali, strumentali e immobili merce e 1,10 per 1000 per tutti i restanti immobili oggetto di imposizione. Con decorrenza 1 gennaio 2017, sempre come previsto dalla legge 388 e 448. Si propone pertanto la conferma dell'aliquota.
Ci sono domande, osservazioni? Favorevoli? Astenuto? Consigliere Maggi? Contrari? Contrari consigliere Cicognini? Consigliere Monfredini e consigliere Rava, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuto il consigliere Maggi, contrari, incontrare il consigliere Cicognini, il consigliere Monfredini e il consigliere Rava. Annoio il pubblico, ma siccome c'è la registrazione e non c'è scritto, sono obbligato purtroppo a ripetere sempre i nomi, mi dispiace, ma... Nono punto all'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario, categorie tariffe scadenze tari, tassa sui rifiuti per l'annualità 2017, relazione all'assessore Bertelli.
L'articolo 1 della legge 147 del 2013 prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe tari, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto da soggetto che svolge il servizio stesso. Precisato che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal DPR 158 del 99 e dal regolamento comunale e tengono conto della produttività dei rifiuti delle categorie di utenti come previsto dalla normativa. E gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Le tariffe sono composte da una quota fissa riferita all'ammortamento degli investimenti e ai costi amministrativi e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Che le tariffe si dividono in domestiche per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e non domestiche riferite alle attività commerciali per le quali si tiene conto della superficie produttiva dei rifiuti e di coefficienti di produttività dei rifiuti determinati per la categoria produttiva. I costi del servizio, le categorie e le tariffe sono individuati nel piano finanziario predisposto dal gestore dei rifiuti urbani. Complessivamente i costi del servizio per l'anno 2017 sono pari a 1.074.579, senza alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente, dei quali 743.143,29 relative a costi fissi e 331.435,71 relativi a costi variabili. Sulla base della quantità di rifiuti prodotti, i suddetti costi gravano per 653.085, che è il 60,78% sulle utenze domestiche, e per 421.493, che è il 39,22% sulle utenze non domestiche, percentuali rimaste costanti negli anni. Alle tariffe è previsto un gettito teorico pari al totale dei costi complessivi, 1.074.570. Dato atto che la TARI è inoltre gravata della quota di addizionale da versare alla provincia, pari al 5% della tariffa stessa. Rilevato che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune, la Giunta propone numero due rate, con scadenza 20 maggio 2017 e 30 novembre 2017. La legge prevede che in caso di applicazione di due rate il tempo intercorrente tra le stesse non possa essere inferiore ai 6 mesi. Si precisa che la proposta di numero due rate è legata al rispetto del decreto legislativo 118 del 2011, che relativamente alle entrate riscosse a mezzo di ruoli ordinari e quando sono riscosse direttamente dal Comune, dispone che debbano essere accertate e imputate contabilmente l'esercizio in cui viene messo il ruolo e che l'incasso avvenga nell'anno di riferimento, anche al fine comunque di quantificare meglio gli insoluti e procedere con la riscossione coattiva ed anche ovviamente per motivi di cassa. Pertanto si propone di approvare il piano finanziario, le categorie, le tariffe e la scadenza delle rate per l'anno 2017 del tributo comunale sui rifiuti, di precisare che le tariffe che verranno approvate avranno effetto dal 1 gennaio 2017.
Ci sono domande, scusate. Consigliere Rava.
Chiedere un'informazione in merito all'analisi dei costi del triennio, che sono sempre uguali, però si dividono diversamente, come quelli del 2017 assomigliano molto a quelli del 2016, mentre invece nel 2015 erano abbastanza diversi. Più che altro vorrei capire la raccolta differenziata, il trasporto e i ricavi da raccolta differenziata, poi la voce della copertura insoluti ante 2014, male compreso onere CD, visto che è aumentato dal 2015 al 2017. È stata aggiunta una parte di utile per la società e questo ha aumentato la tariffa. E poi gli ammortamenti e le imposte sono sempre uguali. E c'è sempre quella voce tutti i tre anni con copertura insoluti ante 2014, che mentre invece i ricavi La raccolta differenziata, visto che dal 2015 al 2017 sono diminuiti, non c'è più il costo del trasporto di 15.000 euro e è aumentato il costo dello smaltimento dei rifiuti. La raccolta differenziata fa cosa? Ci fa diminuire le tariffe, addirittura sembra che costi di più, e perché ci abbiamo messo addirittura la quota di utile, cos'è sta copertura dei costi di soluzione?
Io, come ho già detto nella relazione, il piano finanziario viene interamente redatto dalla società che svolge il servizio, pertanto queste sono informazioni prettamente tecniche che chiaramente non sono in grado di dare delle risposte, bisognerebbe che chiedessimo direttamente a loro perché di queste variazioni nel piano finanziario.
Allora, il piano finanziario si è redatto dal COSO in base ai costi che ci sono, è ovvio che prendiamo atto di quello che la società ci stende come piano finanziario, quindi non è che abbiamo questo piano e quindi ci confrontiamo su queste voci, ma non entriamo nel dettaglio dal punto di vista tecnico noi che facciamo comunque gli amministratori.
Secondo me è giusto entrare a me interessa sapere più che altro se questa raccolta differenziata costa di più o costa di meno, perché uno volendo può anche decidere di spendere di più per fare una raccolta differenziata che può servire all'ambiente. Adesso io non lo so, cioè, quando la tariffa poi ricade su tutti, è evidente che i costi sono dei costi che passa l'azienda, io non sto chiedendo se è giusto o sbagliato il numero che c'è scritto qui, ovviamente. Però io volevo capire, giusto, siccome le voci cambiano, c'è il discorso della raccolta differenziata che è stata portata avanti da qualche anno oramai, costa di più, dà dei risparmi, può consentire un risparmio nel futuro, era questo che a me interessava sapere, oltre che c'è una copertura di insoluti ante 2014 che oramai la paghiamo da 3 anni complessivamente, per quello che capisco io, perché ammontano complessivamente a 100.000 euro tutti questi insoluti, perché se tutti gli anni me lo mettono dentro vuol dire che l'insoluto tutti gli anni lo devo coprire, perché qui stiamo coprendo i costi. Giusto per...
Sì, allora... in termini della differenziata, finché tu continuerai a fare la raccolta del multimateriale, difficilmente avrai dei guadagni. Difficilmente ti pagheranno per venire a ritirare il multimateriale. Ad oggi tutte le grosse società stanno cercando di dividere il più possibile proprio per questo motivo, perché il multimateriale non consente dei guadagni. Primo risparmio lo abbiamo chiaramente visibile effettuato 2 anni fa, quando abbiamo cambiato la società di raccolta che d'amblè ci ha fatto 30.000 euro, 40.000 euro all'anno in meno. Dopo ci sono dei costi che sono dei costi che si stanno analizzando, che il CDA sta analizzando e che insieme agli altri sindaci si stanno prendendo in considerazione, perché ci sono dei costi esorbitanti di personale rispetto alla società che siamo, esorbitanti. Si sta facendo una valutazione sui mezzi, visto che scadranno i leasing, e quindi il fatto che ci sia un'organizzazione oggi di raccolta rifiuti solo al mattino consente chiaramente un numero di mezzi eccessivo rispetto a che magari fare il doppio turno, quindi mattina e pomeriggio, valutando di fare una raccolta a Soresina al mattino e nei comuni limitrofi al pomeriggio il contrario. Quindi si stanno valutando queste voci dei costi. Dopo è chiaro che si entra nel merito invece della raccolta differenziata, il vero valore aggiunto è raccogliere il materiale suddiviso e quindi puro. Quindi ci saranno iniziative successivamente, so che oramai da più di 1 anno e mezzo stiamo cercando di dividere la plastica dal vetro, okay? Nonostante poi abbiamo ancora il contratto col multimateriale, quindi poi in discarica finisce tutto insieme. Ma nonostante sia 1 anno e mezzo che stiamo provando, c'è ancora gente che dopo 1 anno e mezzo non divide. E vi dirò molto di più. Ormai è consuetudine che all'interno del multimateriale, quindi stiamo parlando di vetro, plastica e lattine, ci siano delle impurità costantemente a ogni ritiro. E questo è un altro grave problema, perché è un ulteriore aggravio dei costi. Si sta mettendo mano col nuovo direttore che è in carica da meno di 1 anno a una riorganizzazione sia dal punto di vista del personale sia dal punto di vista del servizio. Ripeto, partiremo con delle iniziative quando finalmente cominceremo con la costruzione della nuova piazzola, dove cominceremo su resina a dividere effettivamente finalmente la plastica. La plastica da sola è un guadagno, perché chi te la ritira te la paga, ad oggi no, ad oggi non te la può pagare perché la deve separare e separarla per lui è un costo. Ribadisco, la piazzola eravamo pronti a maggio, quasi un anno fa, per partire col progetto. È arrivata a novembre, non ho capito neanche la motivazione, comunque è arrivata a novembre l'autorizzazione da RFI, essendo a ridosso dei binari, da una rete faremo un muro di 3,5 metri, è chiaro che RFI ha voluto tutta la valutazione dell'impatto ambientale, l'impatto acustico, abbiamo dovuto avere chiaramente una relazione dei vigili del fuoco, quindi tutte queste autorizzazioni hanno allungato i tempi di ristrutturazione della piazzola ecologica. E mi auguro che adesso con il mese di aprile si possa partire e si possa effettivamente arrivare lì. Allora, l'obiettivo che ci eravamo posti 2 anni fa con Riciclare ti premia era proprio quello di arrivare, se non a una tariffa puntuale, arrivare ad una differenziata più puntuale, con l'utilizzo anche di altre iniziative che faremo, proprio per incentivare il cittadino a differenziare. Però è brutto da dire, però dove funziona incentivi il cittadino? Cioè, perché il cittadino deve differenziare il più possibile? Gli devi dare un obiettivo che non è sicuramente, non lo puoi costruire dall'oggi al domani. Perché chiaramente più differenzia, più c'è la possibilità di rivedere i giri, e più differenzia e meno secco produce. E quindi si arriva là, a quella famosa tariffa puntuale che tutti sbandierano, tanti comuni hanno deliberato, ma che fanno parte di grosse società che la tariffa puntuale non la fanno. Quindi l'obiettivo che ci stiamo ponendo, ambizioso, è questo. Mi dispiace doverlo dire, siamo in estremo ritardo su questo progetto, non sicuramente per demerito solo nostro. Mi auguro che si possa arrivare effettivamente a un vero risparmio della tariffa, arrivando anche al fatto che uno paghi quello che poi realmente produce. Oggi i criteri del nucleo familiare e della metratura della casa, dell'appartamento, secondo me non stanno in piedi, però è veramente impossibile che questo percorso duri pochissimo. Questo è... C'è la buona volontà in questo campo, purtroppo non serve. Ricordo ulteriormente che l'idea che ha Soresina all'interno dell'ambientale non è pienamente condivisa col resto dei comuni, quindi deve Soresina essere un progetto pilota per poi esportare questa cosa che già, ripeto, altre società stanno facendo. SCRP, Casa Vasca Servizi, ritirano tutto diviso, le latte divise, il vetro diviso, la plastica divisa. Siamo l'unica società oggi che ancora ritira multimateriale e l'obiettivo è arrivare a differenziare. Capisco che probabilmente è una scocciatura per il cittadino, ma se lo incentivi, e l'incentivo è chiaramente la tassa dei rifiuti, abbassarla. Se ci sono altre osservazioni, se no pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario. Consigliere Cicognini, consigliere Monfredini, consigliere Rava, astenuto il consigliere Maggi. Abbiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, consigliere Cicconini, consigliere Monfredini, consigliere Rava, contrari, astenuto il consigliere Maggi. Decimo punto all'ordine del giorno, la conferma delle aliquote IMU in vigore nel 2016 per l'anno 2017, relazione all'assessore Bertelli.
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 5 luglio 2014 veniva approvato il regolamento comunale relativo all'imposta municipale propria, all'IMU, che nel nostro comune l'aliquota per l'abitazione principale è del 4 per 1000 per le categorie A1, A8 e A9 e per gli altri immobili dell'8,90 per 1000. Tenuto sempre conto del divieto di procedere agli aumenti delle aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nell'esercizio 2015, si ritiene per l'anno 2017 di confermare l'aliquota IMU già in vigore anche nel 2016, con decorrenza 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge 388 e 448. Si propone pertanto la conferma dell'aliquota.
ci sono domande? Favorevoli? Astenuto? Consigliere Maggi? Contrari? Consigliere Cicognini? Consigliere Monfredini? Consigliere Rava? Diamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuto il consigliere Maggi? Contrari? Consigliere Cicognini? Consigliere Monfredini? Il consigliere Rava? In ultimo punto, undicesimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione annuale 2017, bilancio pluriennale 2017-2019 e dei documenti allegati. Relazione ancora all'assessore Bertelli.
Per quanto riguarda gli aspetti generali, i punti essenziali che caratterizzano le criticità in cui l'ente locale deve operare restano costanti e pertanto frustranti per una compagine amministrativa che comunque faccia percepisce un senso di inadeguatezza tra le risorse a disposizione e le giuste attese e le richieste dei cittadini. In questo senso non si possono che ribadire le argomentazioni generali già espresse in sede di approvazione del bilancio dello scorso anno, da cui in estrema sintesi si evidenzia un ente, quale è in questa fase storica il Comune, lasciato solo con scarsissima autonomia organizzativa e finanziaria. Questo viene certamente assunto da questa giunta e da questa maggioranza non su logiche di vittimismo o di giustificazione, ma solo ed esclusivamente per una corretta, razionale capacità di analisi della realtà, per poi esprimere un'azione amministrativa, nei limiti sopracitati che ci trova soddisfatti proprio per la consapevolezza di tenerla efficace, economica e utile alla comunità. È con questo spirito che questa giunta sottopone al Consiglio Comunale gli strumenti di programmazione economico e finanziaria relativi al triennio 2017-2019. Utile ricordare anche in questa sede alcune considerazioni tecniche alla base per la costruzione del documento contabile che andiamo ad approvare. Con il decreto legislativo numero 118 del 2011 è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali. Detta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo, anche dal punto di vista amministrativo, è a questi principi che ci ispiriamo. Per quanto riguarda le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia. Per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dal testo unico 267 del 2000 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti. È stato reintrodotto il bilancio di cassa che era stato abolito nel 97. Il documento viene integrato direttamente con la previsione triennale, eliminando rispetto al passato i raffronti sia con l'ultimo rendiconto approvato, sia con l'assestamento dell'esercizio precedente. Come noto, superato il patto di stabilità, è stato introdotto il saldo di competenza potenziata, prevedendo per gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali. Il nuovo saldo è il parametro che permette di calcolare direttamente sulla competenza dell'ente la possibilità di effettuare spese di investimento aggiuntive rispetto alla quadratura di bilancio e di poterle finanziare con avanzo di amministrazione o con assunzione di un nuovo mutuo. Il saldo di competenza potenziata per il 2017 ammonta a 274.000 euro. Detta risorsa finanziaria, dopo l'approvazione del conto consuntivo 2016, sarà ripresa e applicata alla prima variazione di bilancio a finanziamento di diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come già previsti nella deliberazione del piano triennale delle opere pubbliche, già illustrata in questa sede nell'atto appena approvato. Anche per l'anno 2017 vi è la possibilità di utilizzare per il finanziamento della parte corrente la quota derivante dagli oneri per il rilascio dei permessi a costruire. Anche quest'anno la scelta è stata quella di non utilizzare questa entrata per la manutenzione ordinaria del patrimonio, data l'esiguità delle entrate rilevate negli ultimi anni. Così come avveniva in passato, pertanto, il pareggio finanziario deve, al suo interno, garantire degli equilibri tra le varie componenti. Principali sono sempre quelle di parte corrente e di investimento. Inoltre il bilancio armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente. Qualche considerazione in merito finalizzata ad evidenziare gli indirizzi amministrativi che sono alla base di questo bilancio ed indirettamente i condizionamenti esterni che ne limitano la sua incidenza sulla qualità della vita della nostra comunità. In primo luogo, in parte corrente, si evidenzia la volontà del mantenimento di tutti i servizi tradizionalmente erogati, nonostante l'oggettiva difficoltà a mantenere invariato il gettito delle risorse di qualsiasi natura esse siano. Ferma restando la volontà di non ridurre i servizi in essere, cercando inoltre di migliorarne la qualità. L'economia sulle spese di personale si ritiene che possa essere generata da un nuovo assetto organizzativo resosi opportuno dopo la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età del segretario comunale, così come definiti dai disposti della riforma della pubblica amministrazione, nonché dall'istituenda nuova figura del dirigente apicale, che tende a modificare lo stato giuridico, nonché le funzioni della storica figura del segretario comunale. In questa fase transitoria si è preferito, come del resto la stragrande maggioranza dei comuni che sono nella nostra identica situazione, cercare nuove soluzioni operative e gestionali, anche su logiche territoriali, per cui è in corso un dialogo con i comuni confinanti e vicinori, nonché la valorizzazione di risorse interne all'ente. Chi costruendo un nuovo assetto dovrà liberare risorse finanziarie destinate al personale che, oltre a rappresentare un'economia, potranno essere finalizzate a settori particolarmente interessati ad emergenze di attualità, come può essere la polizia locale. In questo senso, la Giunta Comunale, nel definire il fabbisogno di personale, ha già indicato l'assunzione di una nuova entità di qualifica elevata. In sintesi, i dati contabili del bilancio, partendo dalle risorse di parte corrente, sono questi. Le entrate dei primi tre titoli ammontano a 6.253.732, nello specifico per quanto riguarda le entrate tributarie. Per la TASI, la legge di stabilità del 2016 aveva introdotto l'abolizione della TASI per la prima casa, una scelta del governo a favore di tutte le famiglie italiane, che deve necessariamente essere a saldo zero per le amministrazioni comunali, a cui viene garantito il gettito conguaglio pieno con pari aumento del relativo fondo di solidarietà comunale. L'ente ha previsto nel bilancio 2017 tra le entrate tributarie la somma di €270.693 per il tributo TASI. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile, come disposto dalla legge 147 del 2013. L'aliquota proposta per il 2017 è dell'1,10 per mille senza l'applicazione di detrazioni. La TARI viene introdotta dal 2014 in sostituzione di precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, si applica con criteri e modalità simili alla TARES. La previsione di gettito per l'anno 2017 è di 1.075.000, rimasta invariata dal 2014 ed è correlata a previsione di spesa di pari importo. Quanto riguarda l'IMU, il gettito è stato previsto in €1.104.375, con un aumento di €37.891 rispetto alla somma accertata per IMU relativa alle previsioni definitive del 2016. Il Comune di Soresina conferma l'applicazione delle aliquote vigenti dal 2014, l'8,90%. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI e IMU di anni precedenti è previsto in €120.000. L'addizionale comunale all'IRPEF, l'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale da applicare per l'anno 2017 nella misura dello 0,70 e con l'esenzione dell'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore a €10.000. Il gettito previsto è €875.187, stimato su redditi IRPEF. Da COSAP, tassa sull'occupazione spazi a Repubblica e imposta comunale sulla pubblicità, il gettito della tassa sull'occupazione di spazi è stato stimato in €55.000 con un aumento di €5.000, mentre il gettito relativo all'imposta comunale sulla pubblicità è stato stimato in €40.000 con un aumento di €2.300 rispetto alla somma accertata nel 2016. Si precisa che i canoni dal 2016 vengono introitati direttamente dal Comune di Soresina per un importo complessivo di €55.000 verso il corrispettivo da corrispondere alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio reso di €24.153. Il Fondo di Solidarietà Comunale è stimato in €866.009. Le entrate da trasferimenti pubblici sono previste complessive in €455.280. Nello specifico, i trasferimenti dallo Stato sono previsti in €133.599, con una riduzione di 8.023 euro rispetto al 2016. Questa variazione deriva dall'estinzione del contributo per dello sviluppo investimenti e a un minor rimborso di spese elettorali per 2.800 euro. I trasferimenti regionali si prevedono in 226.000 euro, con una diminuzione rispetto al 2016 di 9.466, ascrivibili soprattutto al minor contributo regionale per il CDDI. Trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti 95.681, con una diminuzione di 71.360 euro rispetto al 2016 derivante dal minor rimborso mutuo fognatura dalla Padania Acque. Le entrate extratributarie abbiamo le sanzioni amministrative del codice della strada, i proventi da sanzioni amministrative per il 2017 sono previsti in 126.003. Con atto di giunta numero 16 del 28 febbraio 2017, la somma di 126.000 euro è stata destinata per il 50% agli interventi di spesa, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada. Il 50% della somma prevista sarà destinata per 15.751 alla manutenzione della segnaletica, per altrettanti 15.751 al potenziamento dell'attività di controllo e per 31.499 miglioramento della sicurezza stradale, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione 2017 ammonta a 100.300 euro. Infatti questo fondo si sta man mano incrementando per effetto dell'aumento delle percentuali di accantonamento, 70% nel 2017, 85% nel 2018 e 100% nel 2019. E anche per il fatto che si sta utilizzando dati di annualità già gestite secondo il decreto legislativo 118 del 2011, per determinare la quota quinquennale delle riscossioni per tali annualità, si raffrontano esclusivamente gli incassi in conto competenza con gli accertamenti di competenza e non quelli in conto residui come era invece previsto sulle annualità ante il decreto legislativo 118. Questo accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Utili netti dell'azienda partecipata, dividendi di società, l'entrata prevista nel 2017 dalla SPM ammonta complessivi 250.000 euro, derivanti da prelievo utili e da distribuzione parziale della riserva di capitale. Interessi sui mutui, sui prestiti, gli oneri finanziari sono previsti in 110.000 euro per il 2017 e sono pari all'1,74% sulle entrate correnti. Rimborso di prestiti e le spese per il rimborso di quote capitale mutui sono previsti in 143.000 euro, con un aumento ovviamente rispetto al 2016 riconducibile alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Nel fondo di riserva sono stanziati 21.327 euro, pari allo 0,35% delle spese correnti in osservanza delle disposizioni vigenti. Spese entrate in conto capitale. Nella previsione del 2017 sono state inserite spese in conto capitale che pareggiano con le entrate della stessa natura per 289.230 euro. Per il 2018 100.000 euro, per il 2019 100.000 euro. Nel dettaglio, le spese relative al 2017 che trovano copertura mediante oneri di urbanizzazione sono 34.000 per manutenzione del patrimonio, 10.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 5.000 euro per il potenziamento informatico, 1.000 euro per fondo realizzazione opere di culto, 40.000 euro per la sistemazione del verde pubblico e 10.000 euro previsti per la restituzione di oneri. Sono 136.358 euro che è il contributo regionale per il commercio, sono 52.872 euro per potenziamento, attrezzature, polizia locale e videosorveglianza. Questi saranno finanziati mediante una richiesta di un contributo regionale pari al 50% e parte della quota delle violazioni del codice della strada. Ne abbiamo accennato nella premessa, la programmazione degli investimenti deve intendersi meramente indicativa e per quanto riguarda le spese finanziate con oneri di urbanizzazione potranno essere realizzate solo dopo l'avvenuto incasso e per quanto riguarda opere finanziate con avanzo di amministrazione solo a consuntivo sarà possibile conoscere l'effettiva realizzazione. Conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione, avuto riguardo alla continuità amministrativa e all'interesse prioritario della tutela dei cittadini, si ritiene di chiedere al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
Grazie all'assessore Bertelli per la relazione. Ci sono osservazioni, domande? Consigliere Rava?
Sì, allora, ora il bilancio si dimentica sempre di leggere tutte le note del revisore. E anche quest'anno evidenzia la carenza negli organismi partecipati significativamente della società partecipata SPM Solesina Servizi. Si legge dalla relazione del revisore: dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall'ente risulta quanto segue. SPM Solesina Servizi, società partecipata dall'ente, nel 2017 ha previsto la distribuzione di utili di esercizi precedenti per 250.000 euro, che figurano tra le entrate correnti del bilancio di previsione 2017. Si segnala che il Comune di Solesina ha un credito verso tale società molto più elevato, che verrà rimborsato sulla base di un piano di rientro tra il 2017 e il 2018. Non risultano richieste di finanziamento nell'anno 2017 da parte degli organismi partecipati sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2015 e del preconsuntivo 2016. Riguardo al regolamento comunale di contabilità, che deve essere aggiornato perché datato, il revisore rileva che tale documento dovrà tener conto altresì delle modalità più opportune di regolamentare le fasi operative del controllo interno e del controllo analogo, da adottarsi nei rapporti con gli organismi partecipati. Dovrà rivedere infine i tempi assegnati ai vari soggetti interessati per poter compiere diversi adempimenti con idonea professionalità, al fine di rendere affidabile ed attendibile l'informativa economico e finanziaria dell'ente. Cioè il revisore sta dicendo che attualmente l'informativa economico e finanziaria dell'ente, significativamente con riguardo agli organismi partecipati, non è affidabile ed attendibile. Anche l'anno scorso era stata fatta una delibera di giunta in cui si dava diciamo come atto di indirizzo la richiesta di 250.000 euro dall'SPM, che sono molto di più di quello che sono i suoi utili, almeno quelli del 2015, distribuiti nel 2016, che sono stati 150.000 euro scarsi. Le previsioni che avevo visto io sono che si vedrà concludere l'esercizio 2016 con margini operativi positivi e con l'utile di esercizio, come avvenuto sia nel 2014 che nel 2015, quindi mi attendo lo stesso utile netto. Quindi sostanzialmente il Comune, per far bilancio, sta togliendo risorse alla SPM di riserve prodotte gli anni precedenti. Ecco, questa cosa dà un po' da pensare, perché qui o i soldi ci sono e c'erano anche prima e potevano essere utilizzati per fare sapete bene voi cosa, oppure SPM non li ha e fa fatica a restituirli, come dice il revisore, che ha già delle partite vecchie da restituire e voi gli chiedete ulteriori soldi. C'è di fatto che la politica attuale di SPM è quella di investire nei comuni fuori da Solesina, perché ha le sue strategie, pensa di guadagnare così, però noi solesinesi perdiamo questi investimenti, il comune fa fatica a prendere i soldi e forse questi soldi al tempo potevano essere utilizzati per fare qualcos'altro, magari di molto più importante, senza mandare tutto in malora. Quindi il bilancio sostanzialmente è un bilancio triste, cioè c'è niente da dire di più, per cui non ci sono grossi spunti, pochissimi investimenti, si succhia quello che si può succhiare da SPM, peraltro a livello virtuale, perché poi non è detto che li incassiamo tutti. Il controllo analogo verso le partecipate, che poi di fatto è il braccio operativo e su quello il Comune potrebbe far politica sul territorio come investimenti, c'è a un certo punto, come dice il revisore. Qualcosa si sta facendo sull'ambientale, mi è sembrato di capire, siamo un po' in ritardo, però qualcosa si sta facendo. Dall'altra parte si sta proseguendo per una tangente che, almeno qui in comune, almeno io sinceramente, forse neanche il revisore, ha ben capito dove si vuole arrivare. Chiedevo poi sul bilancio, c'è inserito un recupero dell'evasione tributaria di 120.000 euro. Volevo sapere com'è andato il 2016, quanto è stato recuperato. E poi quanto sono le entrate da sanzioni amministrative scritte in bilancio nel 2016, cioè quelle che dovrebbero essere ormai consuntive, visto che quest'anno come previsione abbiamo messo 123.000 euro.
Assessore Bertelli?
Io in questo momento questa informazione sul quanto era stato incassato nel 2016 per le violazioni del codice della strada non ho questo dato, ti verrà dato appena chiedo all'ufficio. E per quanto riguarda il discorso uguale, per quanto riguarda il discorso dell'evasione di questi 120 euro che erano stati inseriti nel lancio di previsione anche del 2016, cioè questi dati di solito li ho più consuntivo che non in fase del bilancio di previsione. Presto, mi informo e te li do.
Ci sono altre osservazioni? Faccio un cappello, visto che tocchi sempre il tasto leggero, poi tiri indietro la mano. Parli di soldi virtuali, sono soldi veri, non proprio virtuali, perché entrano realmente ed escono realmente dalle casse dell'SPM e abbiamo già spiegato chiaramente fanno parte della spesa corrente del bilancio comunale. Mi stupisce perché le partite aperte contabili, qui parla sempre il revisore, le dovresti conoscere meglio di me, perché stiamo parlando dei canoni, che era il meccanismo per far quadrare i bilanci dal 2009 fino a che sono stati aboliti questi canoni. E sai benissimo, perché lo sa anche il revisore, da 3 anni che ne parliamo, che stiamo adempiendo ad un programma triennale, quadriennale per risanare questa cifra che ammontava a 1 milione di euro. Canoni di allora erano soldi virtuali, come dici tu. Quelli che stiamo risanando sono soldi veri. Poi sulla politica che stiamo investendo in altri comuni, ho già ribadito, vabbè, non voglio entrare fuori tema perché credo che sia anche fuori luogo rispetto all'oggetto del bilancio. Sai benissimo che investimenti stiamo facendo e quindi chiaramente li facciamo per il bene dell'azienda, cercando di trarre utile per Soresina, questo è chiaro. Sull'ambientale dici che è stato fatto poco, ti ricordo che nel 2017 è stata fatta l'operazione di retrocessione delle quote che doveva essere fatta dal 2008, perché la società ambientale fino ad quest'anno non era in house perché era partecipata da tutti i comuni tranne dal comune di Soresina che deteneva la maggioranza. Quindi non è stato fatto poco, è stata fatta un'operazione per mettere in regola la SPM, quindi è chiaro che il processo che si è portato avanti, che è durato un anno, ha risanato un'anomalia che si era aperta nel 2008. Detto questo, è un bilancio triste, lo sappiamo anche noi, potessimo usare la fantasia per fare il bilancio, potremmo mettere tutto quello che vogliamo, purtroppo usiamo la realtà, i bilanci della fantasia, magari li faccio a casa mia, coi soldi miei, coi soldi pubblici, faccio i bilanci tristi, coi soldi che ci sono, senza fare voli pindarici per chissà che cosa. E quindi cerco di, come ho sempre fatto, siccome in uno dei primi consigli comunali mi hai accusato di essere troppo prudente, continuo ad essere troppo prudente coi soldi di tutti. Consigliere Rava?
Allora, sull'ambientale io ho ripreso quello che hai detto tu, cioè cerchiamo di essere precisi, perché l'operazione di retrocessione delle quote, peraltro che l'operazione di retrocessione che deve fare tutto il gruppo SPM è molto più complesso, non ancora portato a termine, questo cioè tutto un altro argomento, secondo me è veramente poco inerente col bilancio, io stavo parlando di quello che può fare SPM ambientale a livello operativo, che poi l'ambientale sia posseduta da 5 comuni, da 10 comuni, da 20 comuni o da qualcun altro, il servizio operativo può essere sempre uguale, il servizio alla cittadinanza è sempre quello, ne abbiamo parlato prima e quindi io ho citato quello, non tutte le retrocessioni, tutto quanto. Poi, secondo me è vero, cioè, occorre però anche dire una cosa, che tra la realtà e la fantasia ci stanno le idee.
Ci sono altre osservazioni? Ora senza idee andiamo a votare il bilancio. Favorevoli? Contrari? Tra di consigliere Cicognini, consigliere Monfredini, consigliere Rava. Astenuto, consigliere Maggi. Votiamo l'immediata eseguibilità, cortesemente. Favorevoli? Contrari? Consigliere Cicognini, consigliere Monfredini, consigliere Rava. Astenuto, consigliere Maggi. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Maggi Claudio per il gruppo Soresina Libera, concernente l'intervento della Guardia di Finanza presso la sede di SPM in merito alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, in relazione a corsi tenuti dalla stessa SPM. Lascio la parola al consigliere Maggi che dà lettura dell'interrogazione.
Grazie. Il sottoscritto consigliere comunale Claudio Maggi cortesemente chiede che sia messo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la seguente interrogazione. Premesso che in data 7 dicembre 2013 sul quotidiano locale della provincia appariva un articolo dal titolo ASPM esposto sui corsi fantasma. Come citato nell'articolo, tale azione veniva a seguito di un esposto del Presidente Avvocato Luigi Lupinacci e del Direttore Generale Ingegner Paolo Cattaneo indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. E tale esposto sembra sia nato dal riscontro di alcune anomalie da cui si evinceva la necessità di approfondimenti da parte delle autorità competenti. E sia il Presidente che il Direttore Generale in detto articolo affermavano che in caso di procedimento l'azienda si sarebbe costituita parte civile. Ritenuto che per quanto sopra premesso sia necessaria un'informazione puntuale e doverosa nei confronti dei cittadini soresinesi, trattandosi di azienda pubblica e comunale, che ad oggi non è stata fornita presumibilmente per ottemperanza alle leggi sulla privacy, e ad oggi nulla è stato più detto, scritto o sentito in merito alla scabrosa e ignobile vicenda, contrariamente al diritto del cittadino di conoscere l'esito dei procedimenti eventualmente in atto, che sia doveroso conoscere quali siano gli attori della causa eventualmente intentata dalla società pubblica di proprietà totalmente comunale, si interroga al fine di conoscere cosa è stato accertato e fatto sino ad ora, se allo stato attuale si è proceduto all'istruzione di un procedimento, sia esso di carattere penale che civile, se ad oggi sono stati individuati eventuali responsabili ed eventuali responsabilità in merito all'esposto, infine, se si è proceduto anche attraverso un eventuale rito abbreviato ad avere una transazione ed eventuale risarcimento danni. Grazie per l'attenzione per l'argomento. Aggiungo, che non era scritto ma l'avevo detto in precedenza, tutto ciò ovviamente la risposta che mi aspetto ovviamente nel rispetto della privacy, questo troppo lo sappiamo.
Sì, ringrazio il consigliere Maggi che con questa interrogazione ci permette un po' di aggiornare tutto il consiglio in merito alla vicenda dei corsi di formazione. Premetto, come è già stato detto dal consigliere Maggi, che l'esposto del 29 novembre 2013 è stato fatto da SPM, come si evince dall'articolo apparso sul quotidiano La Provincia in data 7-12-2013, allegato all'interrogazione. Quindi mi limiterò a leggere parte della relazione che ho ricevuto dall'avvocato Andrea Balzarini in merito all'aggiornamento sugli esiti dell'esposto relativo ai corsi di formazione, limitandomi ovviamente alle parti che riguardano la nostra municipalizzata. A seguito dell'esposto presentato il 29 novembre 2013 si è aperto il procedimento penale numero 5612/13. Il reato ipotizzato è truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, articolo 640 bis del codice penale. Le indagini sono state svolte dal dottor Francesco Messina, poi sostituito dalla dottoressa Lisa Saccaro, di fatto sono state delegate alla Guardia di Finanza di Cremona. I risultati hanno permesso di confermare il contenuto dell'esposto e di accertare l'effettività di 57 corsi di formazione mai tenuti. Tuttavia, che la Guardia di Finanza ha frainteso un aspetto fondamentale della vicenda. Negli atti di indagine, infatti, si dà per certo che i fondi destinati alla formazione siano serviti a sostenere i costi di consulenze per la riorganizzazione aziendale. Questo nonostante nell'esposto sia stato chiaramente denunciato come non vi fosse traccia di alcun piano di riorganizzazione dell'azienda e che quello sia stato soltanto l'alibi, chiaramente, per convincere i dipendenti ad apporre le proprie firme sui registri di presenza. Il punto è fondamentale perché con questa impostazione delle indagini l'azienda addirittura risulterebbe aver sostanzialmente beneficiato dell'azione che è stata compiuta. Il capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio a firma della dottoressa Lisa Saccaro sostanzialmente quindi recepisce l'interpretazione errata della Guardia di Finanza, tanto che a SPM non viene indicata quale persona offesa del reato, nonostante sia stata proprio l'azienda a dare impulso alle indagini. Per questa ragione non siamo stati informati tempestivamente della fissazione della prima udienza preliminare tenutasi nel mese di giugno 2016. Giudice dell'udienza preliminare, dottoressa Letizia Platè,
anche su mia precisa sollecitazione, il mia sta dell'avvocato, ovviamente, non mia personale, ha per ben due volte rinviato l'udienza, invitando il pubblico ministero a modificare il capo di imputazione, con esplicita richiesta di meglio individuare i soggetti che potessero essere qualificati come persone offese. Nella prima udienza, inoltre, alcuni imputati hanno invece sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale. In questi frangenti ho avuto due colloqui informali con la dottoressa Saccaro, durante i quali l'avvocato tenta di chiarire come SPM fosse vittima e non certo beneficiaria dell'azione criminosa, ponendo l'accento sull'assoluta inesistenza di qualsivoglia attività di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il pubblico ministero, che riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da alcuni imputati, ha preferito evitare di approfondire la vicenda, lasciando così il capo di imputazione inalterato. Nell'ultima udienza, che si è tenuta nel dicembre scorso, uno degli imputati ha patteggiato la pena a 1 anno e 2 mesi con sospensione condizionale, mentre per gli altri imputati è stata accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, quindi gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano, affinché proceda a nuova richiesta di rinvio a giudizio. A questo punto il patteggiamento di uno degli imputati, che si è chiuso quindi con una sostanziale ammissione di responsabilità, rende possibile un'eventuale azione civile da parte dell'azienda per ottenere il risarcimento dei danni. Per quanto attiene invece agli altri imputati, il processo continuerà avanti al Tribunale di Milano. Quindi, tuttavia, a meno di differenti valutazioni del nuovo pubblico ministero destinatario del fascicolo, avremo sicuramente difficoltà ad ottenere informazioni sul proseguo, in quanto le notifiche relative alle udienze spettano unicamente alle parti formalmente individuate negli atti. Quindi questo è tutto quello che posso dire in questa sede per rispondere all'interrogazione. Sono ovviamente notizie recenti anche per noi, perché se pensate che dall'apertura del procedimento penale, quindi anno 2013, la prima udienza preliminare si è tenuta nel giugno 2016 e l'ultima udienza si è tenuta poco meno di 3 mesi fa, quindi a dicembre. Quindi appena avremo aggiornamenti, ovviamente continueremo a informare il Consiglio. Io, se non ha osservazioni, consigliere Maggi. Prego.
Parlando di evento, senza ovviamente dato, perché in questa sede essere indicato ovviamente, ma questo patteggiamento ha portato a qualcosa di concreto, tipo una sanzione di carattere penale, civile o quant'altro, quantificabile in oppure no?
Non ho notizie sulla relazione dell'avvocato, mi dispiace. C'è una condanna 1 anno e 2 mesi che è stata quello che ho letto. Dopodiché non so poi se è stata tramutata, non c'è scritto, con sospensione condizionale, però non so se poi questo si è tramutato in un'ammenda, non lo so. Ripeto, non abbiamo seguito noi gli atti, era una cosa in itinere che è continuata con noi e quindi gli avvocati erano già stati nominati addirittura dal precedente presidente e quindi vabbè, noi stiamo solo aspettando di capire gli esiti per capire se ci sono poi i presupposti per richiedere risarcimento danni oppure no, punto. Ok? Auguro una buona notte a tutti, il Consiglio è chiuso, vi ringrazio, buona serata e buonanotte.